tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Io sono Salvatore Varriale e oggi faremo una puntata che è la prima di questo 2024, però è un po' la coda all'episodio precedente, ovvero nella chiacchierata che abbiamo fatto a cinque voci la settimana scorsa. Uno dei miei obiettivi era di dare un po' di informazioni e di numeri su quello che era successo nel mondo del design nel 2023. Per come è andata poi la chiacchierata e per l'andamento che la puntata ha preso, naturalmente, di racconto più dei protagonisti e dei ragazzi e professionisti che hanno partecipato all'episodio, il tutto è andato più su una sfera personale e di sensazioni personali. Quindi volevo in questo episodio recuperare e darvi un po' di numeri e di informazioni per quello che è stato il 2023, anche solamente da un punto di vista numerico, perché questo ci può essere molto utile per capire le tendenze del design in questo anno che è passato e anche focalizzarci su quello che può essere il futuro che ci aspetta anche a stretto giro nel 2024. Quindi questo episodio nasce un po' per caso, un po' per necessità mia di voler comunque raccontare delle cose e non volerle lasciare lì nel quaderno di appunti che avevo preso, e quindi procediamo alla rilettura del 2023 in numeri e notizie. Prima di farlo, come faccio ultimamente sempre, per chi volesse si può iscrivere sul canale podcast dal quale state ascoltando, quindi Spotify, Apple Podcast principalmente, o comunque le altre piattaforme in cui il servizio è disponibile. Se vi iscrivete, per ogni episodio avrete la campanella che vi ricorda il prossimo, e vi dico che già settimana prossima, massimo 10 giorni, uscirà una puntata molto interessante con l'amministratore delegato di una famosa azienda di illuminazione. Quindi tanti episodi veramente interessanti quest'anno che verrà, è uno dei miei obiettivi di quest'anno, è darvi dei contenuti sempre di maggiore qualità. Arriviamo a parlare del 2023. Inizialmente lo farei da un punto di vista statistico e numerico, ovvero per quanto riguarda il settore arredo, Federlegno, e poi parleremo un attimo anche a chiosa di Federlegno come associazione, prevede una chiusura dell'anno con un segno meno a livello percentuale rispetto al 2022. Infatti è previsto un meno 3,3% per quanto riguarda l'intero comparto, con una percentuale molto più negativa per quanto riguarda proprio le aziende di produzione di legname, che avranno un segno negativo intorno al 16-17%. Questo è dovuto a una contrazione dell'export di circa il 3% e una leggera contrazione del mercato interno, anche se qui vedremo che la cosa differisce molto se parliamo di produzione di legno vera e propria oppure del settore arredo, che in realtà nella domanda interna ha avuto un piccolo incremento di circa il 2%. Comunque delle percentuali molto basse, percentuali anche attese, visto che la crescita degli ultimi 2-3 anni post-Covid è stata molto sostenuta, quindi ci si aspettava un rallentamento sano, un sano rallentamento e che da un lato dà la sensazione della solidità del mondo dell'arredamento e quindi tutto quello che riguarda appunto la filiera, diciamo, del legname, che poi è il prodotto principale e diciamo iniziale da cui tutto parte. Altri numeri molto interessanti riguardano quello che è la quantità di imprese legate al mondo del design in Italia. Infatti l'Italia è leader a livello mondiale di imprese con finalità design di prodotto. Addirittura quest'anno sono 36.000, 6.000 in più rispetto al 2022. Questo è un indicatore molto importante, perché fa capire quanto il futuro del nostro paese sia legato a questa materia, e queste 36.000 imprese generano un fatturato di circa 3 miliardi, quindi un fatturato molto significativo. Altro numero che sicuramente non ci sorprende è vedere come Milano sia a sua volta capitale del design mondiale. Infatti Milano è catalizzatore del 15% delle imprese, quindi una percentuale più bassa, ma ben il 65% dei lavoratori di questo settore, quindi liberi professionisti, addetti alla vendita, quindi è veramente il fulcro intorno al quale gira tutto il mondo del design mondiale, perché vi direi italiano, però a sua volta questa cosa la si estende al design mondiale. Cosa interessante quindi che ci sono circa 40.000 lavoratori del settore solo a Milano, il che è un numero veramente sostanziale se ci pensiamo. Legato a questo, quindi io faccio una puntata molto rapida cercando di darvi tante informazioni. Nelle descrizioni del podcast inserirò alcuni link da cui ho tratto queste informazioni, di modo da diciamo da darvi anche un appoggio qualora vogliate approfondire la singola notizia. Altro fattore interessante è come il mondo del design italiano principalmente si stia sempre di più spostando sulla vendita all'estero. Circa l'80% delle vendite dei produttori italiani di design per l'arredo, parliamo principalmente di quello, è all'estero, solo il 20% sul mercato locale. È una percentuale che oramai si è consolidata, non sta né crescendo né diminuendo, quindi oramai è un numero abbastanza affidabile, e questo numero tiene nonostante la situazione geopolitica instabile. Quello che si è visto è che qualora alcuni mercati, come è stato negli ultimi 2 anni, quello russo, vanno a calare molto per ovvi motivi, altri prendono vigore. Questo dà anche l'idea che ci sia ancora tanto spazio di manovra, elemento che va un po' in contrasto a questo numero è il fatto che comunque le aziende italiane nel 2023, dopo anni di aumento di investimenti nella ricerca e sviluppo, abbiano frenato con un meno 19% di risorse investite in ricerca e sviluppo. Quindi questa cosa comunque non cambia un atteggiamento prudenziale delle realtà italiane, che comunque sono sul mercato da più di 50-60 anni, e anche questa prudenza è stata da un lato un fattore di solidità, dall'altro ci fa spesso dire che ci sono tanti margini di crescita e potenzialmente ancora di espansione. Espansione che hanno avuto sicuramente, perché strutturati in maniera diversa, i tanti distributori italiani di arredamento nel mondo. Ci sono nomi illustri, la classifica vede come primo per distribuzione chiaramente interni ha un volume d'affari di 58 milioni e nel 2023 ha avuto un più 68% sul 2022. Questo fa capire come, nonostante le percentuali iniziali che io vi abbia detto, il mercato, per chi lo sa sfruttare, ha ancora tanto spazio di manovra. Sono cresciuti moltissimo, i più grandi, è cresciuto Mollura, quindi Mod per chi lo conoscesse con la sigla, che anche lui ha aumentato il 25% del proprio fatturato, fermandosi per così dire a 56 milioni, e altre crescite importanti per tutti gli altri storici brand di distribuzione come Dal Pozzo, Bergamin e per dire altre Salvioni, tutti che hanno una percentuale maggiore sempre del 15% di crescita, quindi un numero consolidato, quindi una realtà consolidata. Per quanto riguarda invece la vendita online principalmente dei progetti più editoriali, sicuramente resta come elemento di faro guida, chiamiamolo così, Artmest, che nel 2022 salirà a fatturare 12 milioni di euro, È stata una crescita molto rapida perché si è passati da 5 milioni ad 8 milioni a 12 e chiudendo l'anno a circa 1,9 milioni di perdita, cosa che però non deve sviare sul fatto che una startup del genere tali numeri siano comunque visti dagli investitori come qualcosa di super positivo. Quindi si guarda più la crescita del mercato in sé che l'ottimizzazione, perché chiaramente in una fase di crescita tutti i costi per che questa crescita aumenti sono maggiori, da qui la potenziale perdita nel, diciamo, nel singolo anno fiscale. Sostanziale anche a livello proprio ideologico l'idea che Artmest abbia aperto una galleria fisica a New York, cosa che era in programma già, diciamo, da un po' di tempo, si vociferava che sarebbe successo. Questa è una cosa interessante perché comunque l'elemento di arredo, di design di alta gamma ancora una volta si dimostra non separabile dall'aspetto fisico. Andando avanti in questa nostra carrellata, in queste nostre, diciamo, informazioni sul 2023 appena passato, dobbiamo dire addio a due grandissimi del design come Andrea Branzi e Rodolfo Dordoni. Quindi ci è dispiaciuto, abbiamo fatto un approfondimento su Dordoni, faremo un approfondimento su Andrea Branzi probabilmente per commemorare il primo anno della sua scomparsa. E da queste tristi scomparse, per, diciamo, contrapposizione, vorrei segnalare dei giovani designer che si stanno facendo valere già intorno ad aprile, appena prima della Design Week, ha segnalato alcuni designer in crescita, facendo questa cernita, questa selezione tramite i redattori delle principali testate europee. E tra l'altro mi fa piacere sottolineare la presenza di 6IM Glasswork, ovvero di Edoardo Pandolfo e Francesco Pallù, che sono stati tra i primissimi ospiti del podcast 3 anni fa, quando hanno lanciato questo progetto, e oggi vengono inseriti giustamente in questa selezione di novità positive nel mondo del design di prodotto. E anche Stefania Ruggero, che bravissima designer soprattutto dall'aspetto tessile, l'abbiamo conosciuta dal Cova durante la Design Week 2023, viene da una formazione veramente importante, tra cui il lavoro presso studi di product design veramente apicali quali Paola Navone e Marcel Wanders. Quindi mi faceva piacere segnalare loro due, e mi faceva piacere dire che in generale, se leggete questa selezione di giovani designer stilata da D, tantissimi sono gruppi di designer, che è un processo sempre più forte che si sta avendo negli ultimi anni, questo ritorno al collettivo, alla rappresentazione di un'unica anima attraverso più persone che collaborano insieme, quindi progetti che nascono appunto dal confronto e dal contrasto. E quindi veramente una cosa notevole, e secondo me non un dettaglio banale. Cioè, vedere una lista di giovani designer dove per il 90% assistiamo a nomi di gruppi formati in media almeno da 3 persone, secondo me è un qualcosa di molto significativo. Passerei quindi al volo a raccontarvi un po' i principali trend di quest'anno, che si sono avuti quest'anno nel mondo del product design, in particolare facendo spunto alla Design Week 2023, che è stato un po' l'apice da un punto di vista delle tendenze di quest'anno. E sicuramente una prima tendenza, che è una tendenza oramai consolidata, ma è stata portata veramente a un estremo importante, è l'attenzione ai materiali naturali a sostituzione di quelli sintetici. In particolare durante la Design Week mi piace segnalare l'operazione fatta da Forma Fantasma insieme a Tacchini, in cui le principali icone del brand italiano sono state trasformate nei materiali, sostituendo i poliuretani con delle lane d'eccesso, quindi lane naturali, e attraverso dei lattici naturali. Quindi una ristrutturazione dei prodotti con questi materiali altrettanto durevoli, ma completamente naturali. Altro passaggio, secondo me, significativo da un punto di vista di trend del 2023 per quanto riguarda la Design Week è quella che è stata chiamata la Less Instagram Bites, ovvero durante l'evento di Milano di aprile sono state molte meno le installazioni in cui il focus dell'allestimento fosse tendere a foto accattivanti, foto che potessero essere inserite sui social per far rimbalzare appunto le location dove erano create, perché si è visto che questo in realtà diventava contenuto abbastanza vuoto, non dava dei veri e propri risultati a quello che era l'allestimento in sé, ma creava anzi una dispersione di tutto il ragionamento, di tutto il pensiero che c'era dietro allestimenti che vengono studiati, come sappiamo, quasi per un anno intero. Quindi questo cambio di rotta, questa tendenza che andava a cambiare, ha portato all'estremo di diversi eventi in cui non era possibile fotografare nulla. Quindi non era possibile immortalare quello che si andava a vedere, ma lo si poteva solo apprezzare fisicamente. È un po' un filo conduttore per quanto riguarda il design di prodotto, soprattutto nel mondo dell'arredo, che è veramente slegato da quello che è un po' la tendenza generale, perché anzi più andiamo avanti, più andiamo incontro ad un design materico, tattile, attento ai materiali che utilizza, quindi attento anche a il come questi materiali vengono proposti, quindi qualcosa che veramente da uno schermo non si riesce ad apprezzare. Ed è una tendenza che poi si sta rivelando anche vincente, perché fondamentalmente tutta l'esperienza sensoriale delle fiere di design, dei showroom di design, sta portando comunque a dei successi economici. Quindi devo dire la verità, questa traiettoria che il design di prodotto sta prendendo, anche in maniera secondo me spontanea, perché è molto guidata dai numeri che si generano, è una tendenza positiva, positiva assolutamente. Infine, per non entrare troppo nelle tendenze, che potremmo andare molto nel dettaglio, vorrei sottolineare che anche quest'anno, l'avevamo accennato l'anno scorso, ma quest'anno si è avuta la vera e propria esplosione del bouclé come rivestimento in tutte le sue forme, in tutte le sue composizioni, e un ritorno del bianco nell'arredo, che era un qualcosa che non si vedeva da tanto tempo. Questo favorito dall'idea del bucle bianco come un classico, quindi appunto il materiale ha portato con sé una colorazione altrettanto classica per quel materiale, ma soprattutto per la capacità dei tessuti a risultare sempre più resistenti allo sporco, idrorepellenti e comunque trattabili con tanti processi che gli conferiscono una vita e una durata molto più lunga, nonostante un colore comunque rischioso, chiamiamolo così. Infine, per chiudere questo piccolo episodio di Design Addicted, volevo richiamare tre riedizioni, secondo me importanti di quest'anno, tre progetti che sono stati riscoperti dalle aziende che avevano in archivio appunto questi pezzi storici del design italiano, e partirei con l'edizione limitata del Tavolo Laguna di Carlo Scarpa, rieditata da Cassina. È molto interessante, ho scelto questo pezzo per alcuni motivi. Lo descriviamo velocemente: il Tavolo Laguna è un tavolo storico che fu disegnato nel 1968 da Carlo Scarpa per la Simon Gavina, e nella versione appunto in 50 esemplari, sulla struttura di metallo in ferro con tutte le viti brunite a vista, viene però installato un vetro che, al contrario del classico vetro trasparente, risulta sabbiato, poi ricotto in forno a 650 gradi e poi bisellato negli spigoli. Un tavolo da circa 12.000 euro, quindi non proprio per tutte le tasche, che però mi faceva piacere ricordare perché riporta alla memoria una storia del design che non tanti sanno, cioè ovvero la nascita nel 1968 della Simone dal sodalizio di Dino Gavina e Maria Simoncini. Questa azienda, che nacque in quegli anni di inizio di controcultura e di design radicale, ebbe una sua prima collezione appunto nel 68 che si chiamava Ultrarazionale, dove appunto non ci fu il vero salto verso il design radicale, ma in questa collezione furono presenti tanti pezzi diciamo che erano al limite del design razionale, estremizzandolo, tra cui appunto il tavolo Laguna. Nel 2013, per completare questa piccola parentesi di storia, la Simone viene poi acquisita da Cassina, all'epoca già controllata dal gruppo Poltrona Frau, per circa 2,1 milioni. All'epoca la Simone era nel gruppo Estel, che per chi ha qualche anno in più se la ricorderà, produttore di arredo molto molto importante nei primi anni 2000. L'altro elemento che mi piaceva ricordare come riedizione è la sedia prima di Mario Botta per Alias del 1983. Questo prodotto mi faceva piacere ricordarlo come riedizione perché ci fa capire come la tendenza della riedizione, che ha coperto negli anni passati, gli anni 60 e 70 in maniera abbastanza importante, si stia spingendo sempre di più per ovvi motivi, perché in realtà è proprio un flusso inevitabile, verso gli anni 80. Chiaramente delle sedie di Mario Botta dovremmo fare un episodio a sé, però la prima di Mario Botta è un elemento storico importantissimo che secondo me è bello riavere, che ha una struttura in acciaio, diciamo brunito nero, e nelle nuove colorazioni c'è anche un bellissimo rosso mattone con la quale è stata presentata durante la Design Week 2023, e una seduta, un sedile, la parte di seduta con una piastra di metallo di acciaio traforato e il sedile in poliuretano espanso nero, un oggetto veramente particolare che secondo me merita una riedizione, cioè merita essere ancora sul mercato, perché per come, diciamo, anche l'interior design, argomento di cui parliamo sempre forse troppo poco, si sta approcciando ai nuovi arredamenti sia di lusso ma sia cittadini, l'elemento sedia sta diventando sempre un elemento più importante all'interno di una casa, e queste sedie che hanno fatto la storia del design italiano è giusto che trovino ancora posto nelle case del 2023. Infine, ne abbiamo già parlato sulla nostra pagina Instagram, c'è stata la riedizione, anche se per riedizione forse il termine non corretto, del lampadario 2097 di Gino Sarfatti per Floss. In realtà questo lampadario, che è già in collezione, era già in collezione Floss nella versione da 30 e 50 punti luce, è stato rieditato in una versione più grande a 75 punti luce e in una versione total white, dove per bianco sono tutti gli elementi del lampadario, anche i fili che portano, diciamo, l'elettricità alle candeline, sia appunto tutti gli inserti metallici di supporto. Una versione di diametro 145 cm, una versione molto grande di un lampadario che ha una storia, diciamo, secondo me importante e bella da raccontare, cercherò di essere rapidissimo. Il lampadario di Gino Sarfatti viene realizzato nel 1958 da Arte Luce, l'azienda che lo stesso Gino Sarfatti aprì nel 1939 e che fu successivamente venduta a Floss solo nel 1974. La cosa interessante è che Gino Sarfatti è stato nel 2023 sicuramente, per quanto riguarda le case d'aste di pezzi del design del Novecento, uno dei protagonisti, uno dei nomi più ambiti per le sue lampade. Questo dovuto anche a quella che viene chiamata scarcity, come l'ha chiamata Jonathan nello scorso episodio, ovvero il fatto che comunque quando nel 1974, dopo aver realizzato più di 400 progetti, la Floss acquisisce tutto il catalogo di Arte Luce, non tiene vivo il brand Arte Luce, ma ingloba nel proprio catalogo diversi progetti, quindi fa sì che tutte quelle lampade di Gino Sarfatti degli anni 50 e 60, appunto marchiate Arte Luce, siano oggi pezzi rari e quindi chiaramente pezzi da collezionismo. Gino Sarfatti, per chi non lo conoscesse, ha avuto qualche lezione, anche se ci vorrà anche qui prima o poi un approfondimento sul nostro podcast. Fu un designer nato a Venezia nel 1912, quindi ha vissuto tutto lo sviluppo del design italiano, dall'artigianalità alla poi produzione seriale. Aveva una grandissima propensione al minimalismo e in questo lampadario credo ci siano tutti i paradigmi della sua vita. Infatti è un lampadario che richiama gli antichi lampadari di vetro di Murano. Essendo nato lì a Venezia, aveva grandissima dimestichezza con questo tipo di oggetti portati all'essenziale, quindi portati nella loro forma più semplice ma voluminosi, quindi ma importanti, quindi questa semplicità che non rientrava poi in una semplicità dell'oggetto come impatto all'interno di un ambiente, ma rimaneva un oggetto molto ingombrante visivamente anche per importanza, nonostante la purificazione di tutti gli elementi caratteristici di un lampadario di quel tipo. Chiuderei qui questo piccolo episodio extra. Vorrei solo aggiungere una piccola cosa, che è una cosa interessante, perché c'è stata una diatriba molto forte durante l'anno tra Confindustria e Federlegno Arredo, e questa diatriba è nata per motivi abbastanza burocratici e politici sulla rielezione, soltanto che per farvi un vero sunto di quello che è successo, a un certo punto la rielezione di Feltrin come presidente appunto di Federlegno Arredo non è stata confermata da Confindustria, si è chiesta la sua decaduta come presidente. Federlegno Arredo ha impugnato questa decisione, ha perso nel primo grado di giudizio, però nonostante questo è rimasta ferma sulla propria decisione. Questo sta portando Confindustria a pensare addirittura di slegarsi da Federlegno Arredo e di creare una nuova associazione. È un argomento dove ho letto tante informazioni diverse, quindi non vorrei esprimere opinioni sbagliate partendo da presupposti sbagliati, però è una cosa che secondo me può andare nella direzione l'anno prossimo di incidere su quello che sarà il design come comparto economico per tutte quelle che sono le decisioni politiche che si prendono ogni anno. L'ultimissima cosa, la stavo dimenticando, interessante, con il DDL Made in Italy, in cui questo è stato ratificato l'importanza del Made in Italy come valore intrinseco degli oggetti, sarà lanciato nel prossimo biennio anche il liceo del Made in Italy, che chiaramente avrà pure delle ripercussioni e delle tendenze a raccontare il mondo, per esempio, del design per l'arredo italiano, che, come abbiamo detto, è uno dei principali settori del Made in Italy che esportiamo nel mondo. Altrettanto, diciamo, poco interessante il fatto che comunque lo si farà senza risorse, quindi alcuni licei saranno trasformati e alcuni indirizzi potranno avere all'interno delle classi dedicate al Made in Italy. È un inizio, come in Italia di solito succede, le risorse sono poche, però il fatto che si sia focalizzata l'attenzione su questo argomento resta, secondo me, un indizio importante per quanto il mondo del design e il Made in Italy in generale è importante per l'economia italiana. Questo è quanto. Ho cercato di essere più rapido possibile, quindi forse questo è il podcast più rapido che abbiamo mai realizzato e allo stesso tempo spero intriso di informazioni. E noi ci sentiamo nelle prossime settimane con nuovi episodi. Io vi ringrazio e ci sentiamo presto su tutte le piattaforme. Per chi volesse ci può seguire su Instagram, dove mettiamo dei contenuti chiaramente giornalieri con tanti approfondimenti.